Ciao a tutti, eccovi di nuovo qui con Antonio per la terza puntata di Monkey Business, che sto registrando per la 16ª volta in quanto oggi sono totalmente dislessico, quindi vi chiedo scusa in anticipo per le cazzate che vi andrò a dire. La puntata di oggi è dedicata a quella donnaccia dei pessimi gusti di Giulia Yoko, e giustamente si incazza perché sono 4 volte che glielo dico, mi sembra giusto. Comunque, la puntata di oggi tratterà dei Motley Crue, band nata ufficialmente a Los Angeles nel 1981 per iniziativa di Franklin Ferrana Jr. alias Nikki Sixx e Tommy Lee, a cui si aggiungeranno poi in seguito Robert Alan Deal, ossia Mick Mars, e Vince Neil Wharton, meglio noto come Vince Neil. Il nome Motley Crue deriva da un episodio molto simpatico, cioè dopo una loro esibizione in un piccolo locale, il proprietario gli rivolse la seguente espressione: "What a motley looking crew", che sta a significare insomma un gruppo variegato di persone, di teppisti, insomma. E quindi poi il nome fu storpiato e divenne Motley Crue, così come è scritto oggi. I Motley Crue esordirono nel 1981 dopo il singolo Stick to Your Guns, che tra l'altro è la base che state ascoltando mentre io provo a parlare, che andò letteralmente a ruba, e quindi fu seguito subito dal loro primo album, ossia Too Fast for Love, album veramente favoloso, uno dei miei preferiti in assoluto, perché stracolmo di influenze di ogni tipo, dal punk al power pop, eccetera eccetera. Il disco fu stampato ben 3 volte, la prima conteneva 11 tracce, la seconda 9, infatti non c'erano né Stick to Your Guns né Toast of the Town, e infine, come tutti gli album dei gruppo, fu ristampata in seguito, questa volta con un totale di 14 tracce. Ma noi, prima di proseguire, ci andiamo ad ascoltare l'opener del disco, uno di quelle opener che veramente spaccano di brutto, qualcosa di allucinante, e che è Livewire. Free. Sì, eccoci, quindi mentre termina la Wire noi andiamo avanti. Il disco successivo a Too Fast for Love, di 2 anni dopo, ossia Shared the Devil, nel 1983, che tra l'altro è il mio disco preferito dei Crew, qualcosa di veramente favoloso, presenta rispetto al disco d'esordio un look, un songwriting più scioccante. E quindi diciamo che fu anche il disco che fece avere grossi problemi ai Crew, ma non solo a loro, anche a moltissime altre band del genere, con la neonata PMRC, ossia la Parents Music Resource Center, nata nel 1985, che accusava insomma queste band di contenere nei testi insomma cose che i ragazzini non avrebbero mai dovuto ascoltare. E quindi poi insomma conoscere tutto il resto della storia, parental advisory eccetera eccetera. Comunque noi direi che ci andiamo ad ascoltare adesso quel pezzo favoloso che è la title track dell'album, ossia Shared the Devil. Dopo Shared the Devil ci fu un bruttissimo episodio che coinvolse il frontman Vince Neil, che palesemente ubriaco alla guida, sai che novità, ebbe un incidente in cui morì quello che era il suo passeggero, ossia l'amico nonché batterista degli Enoi Rocks, Nicholas Dingley. Nel 1985 è la volta del terzo album dei Crew, ossia Theater of Pain, che è una sorta di spartiacque fra i primi due lavori e quelli poi due successivi che daranno la maggiore notorietà alla band. Disco quindi molto meno scioccante rispetto a Shared the Devil, ma più orecchiabile e vicino alle tendenze dell'hard rock più puro. Disco che contiene tra l'altro la famosissima cover dei Brownsville Station, Smoking in the Boys Room, che però noi non ci andiamo ad ascoltare. E Giulia tra l'altro la canticchia, ma per la sua gioia non ce l'andiamo ad ascoltare, ci ascoltiamo invece Louder Than Hell. Rieccoci. Bene, dopo Louder Than Hell arriva quello che è il disco sicuramente più famoso dei Motley Crue, è l'anno 1987 ed è l'anno quindi del loro Platter Girls Girls Girls, il disco che li farà conoscere in tutto il mondo. E il 1987 è un periodo d'oro non solo per loro ma per tutto il genere, infatti insomma l'abbiamo accennato anche nella prima puntata che uscirono tanti di quei dischi che si perde praticamente il conto, insomma, per citarne alcuni: Crazy Nights dei Kiss, Pride the White Lion, l'omonimo dei Faster Pussycat, Isteria dei Def Leppard, eccetera eccetera, potremmo andare avanti all'infinito. Noi però di quest'album non ci andiamo ad ascoltare Girls Girls Girls, come sarebbe stato troppo banale, direi, poi anche perché l'avevo passata nella prima puntata, chi di voi ha ascoltato lo sa, e quindi ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone fantastica allo stesso modo, quella è un po' diventato un inno per tutto il rock and roll e non a caso sentita All in the Name of Rock and Roll. Eccoci qui in studio per parlare della band, sicuramente una delle band più famose, più importanti di sempre, la band che più di ogni altra ha incarnato quello spirito e quello slogan così tanto in voga negli anni '80, ossia Sex, Drugs and Rock and Roll. Ebbene, siamo arrivati al 1989 Album anno in cui i Motley Crue pubblicano Dr. Feelgood, quello che sarà l'ultimo album veramente di valore prima di un lungo periodo d'oblio. Dr. Feelgood è un album sulla scia del precedente, in cui collaborano grandissime personalità, tra le quali Bryan Adams, buona parte degli Skid Row, Steven Tyler degli Aerosmith, eccetera eccetera. E tra l'altro nello stesso anno, quindi nell'89, i Crew partecipano assieme ad altre grandissime band come Bon Jovi, Cinderella, Ozzy Osbourne, gli Scorpions, gli Skid Row, al Peace Festival di Mosca, probabilmente il concerto più assurdo che sia mai stato fatto, cioè, non riesco nemmeno ad immaginarmi come potesse essere lì. E noi comunque adesso ci andiamo ad ascoltare la canzone che dà il titolo all'album, che tra l'altro è il titolo che io avrei voluto dare al mio programma se non avessi scoperto che quella merdaccia di Ringo già conduce Buongiorno Dottor Feelgood. Ciao Ringo, conduce Buongiorno Dottor Feelgood su Virgin Radio, quindi questa è Dottor Feelgood. Ciao, buon ascolto. In sottofondo state ascoltando ancora Dr. Feelgood. Io vi dico qualche altra piccola cosa sui Motley Crue. Dopo Dr. Feelgood, così come tutto il genere hair metal, i Motley Crue hanno un bruttissimo periodo, diciamo così. E ci sarà una grossa diatriba tra il frontman Vince Neil e il resto della band riguardo al sound da diciamo utilizzare nell'album successivo, che porterà Neil a uscire dalla band. Ed è la prima volta, insomma, che uno dei membri storici esce appunto dal gruppo. Al suo posto verrà ingaggiato John Corabi, con cui quindi i Motley Crue incideranno l'album omonimo nel 1994, mentre Vince Neil darà via alla sua carriera solista pubblicando l'album Exposed nel 93, album veramente favoloso, e effettivamente i critici dicono che sia questo il vero seguito di Dr. Feelgood. Io non posso che concordare con loro. E la voce di Corabi è sicuramente diversa da quella di Neil, molto più rocca, e l'album che ne viene fuori in sé alla fine è anche un ottimo album, però insomma è molto diverso dai precedenti, una sorta di alternative metal, quindi insomma i fan, anche se le vendite comunque saranno discrete, non è che resteranno molto felici. E quindi insomma, dopo questo esperimento infelice a metà, diciamo così, tornerà Vince Neil, e i due album successivi della band, anche questi non saranno dei veri e propri capolavori. Nel 97 è la volta di Generation Swine, un album veramente orribile, una porcheria, insomma un mix, cioè al vecchio alternative utilizzato nell'album omonimo verrà unito una sorta di industrial, non saprei come dire, album veramente orribile. E nel 2000 invece sarà la volta di New Tattoo, album leggermente più simile agli esordi, infatti molto più accettabile, e in questo caso verrà pubblicato senza Tommy Lee alla batteria e sostituito dal defunto Randy Castillo. Insomma, poi dopo New Tattoo quasi tutti i membri della band, ad eccezione di Mick Mars, che si è praticamente ritirato a vita privata anche a causa della sua malattia degenerativa delle ossa, che però non vi dico il nome in quanto non saprei sicuramente pronunciarlo, e quindi appunto, come detto, gli altri membri della band avranno delle carriere parallele, come ad esempio le band in cui ha militato Nikki Sixx, ossia i Brides of Destruction e i 6AM, mentre la reunion avverrà poi nel 2004. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo che tra l'altro a me non è che piaccia tantissimo, però è giusto per rappresentare anche l'album omonimo, quello del 94, questo è Smoke to the Sky. Sia perché la canzone in sé non è probabilmente il massimo, sia perché il tempo a nostra disposizione sta scadendo, insomma noi rientriamo in studio, diciamo le ultime cosine. E nel 2008 i Crew tornano finalmente con un nuovo album, che è Saints of Los Angeles. Anche questo è un album dal sound non sicuramente del tutto simile agli album che hanno reso famosi i Crew, è una sorta di sperimentazione in cui le sonorità anni 80 vengono riunite insomma a un sound più in voga, già sperimentato comunque da Nikki Sixx negli altri suoi gruppi che abbiamo già citato, come i 6AM e Brides of Destruction. E insomma, cos'altro possiamo dire? Direi che per oggi è tutto. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia per l'ennesima volta, anche se insomma la puntata è quello che è. Ci sentiamo alla prossima. Vi ricordo che Monkey Business va in onda tutti i mercoledì alle 19 e in replica la domenica alle 22. Vi ricordo che dopo di me dovete assolutamente restare sintonizzati su Radiofonica per ascoltare Metropolitan in compagnia di Alessia, delle sue curiosità sulle figure più amate del mondo del rock and roll. Io vi saluto, ciao, e vi lascio con l'ultima canzone, che è Motherfucker of the Year. Ovviamente non ce la sentiamo oscurata come spesso viene passata in radio. Ciao Rocconi.